Diamo il benvenuto al professor Francesco Maria Tedesco per i commenti che noi vi proponiamo in questa fascia oraria dedicata all'attualità. Grazie per essere in nostra compagnia, professore. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, questa volta però partiamo non tanto da un articolo in prima pagina sui giornali, quanto piuttosto da una manifestazione di cui abbiamo parlato, abbiamo anticipato già qualcosa ieri con Severino Saccardi, una manifestazione a Firenze sui temi della pace, organizzata da un sacerdote, vero?
Da padre Bernardo di San Miniato, insieme anche a tante organizzazioni. La cosa bella è che non c'erano scritte, non
ecco,
c'erano
organizzazioni. Perché purtroppo uno degli aspetti più complicati quando uno si vuole pronunciare su questi temi è che si prende parte, diciamo, per uno o per l'altro, per il popolo palestinese, per gli israeliani. Invece in questo caso
c'era una sola bandiera.
Ma
questo significa che secondo me era proprio lì la persona che era.
Uno può, questo, però in linea di massima erano presenti, per esempio, Izzedine Elzir, che è l'imam di Firenze, insieme al rabbino capo
Gadi Piperno, che poi ascolteremo in una breve intervista.
Quindi,
molto pacata e molto interessante.
Più avanti ritorneremo su questa manifestazione.
10.000 persone con queste fiaccole accese, quindi una fiumana che è salita su fino a San Miniato, quindi nel ricordo anche di Rapira.
E quindi tu eri presente alla manifestazione?
Eravamo presenti.
Bene.
Sì, sì, sì.
Ecco, perché c'erano anche altri esponenti, la comunità avventista.
C'era il pastore Scuccimarri, c'erano varie persone, di appunto Severino Saccardi, testimonianze.
Allora, riprenderemo poi questo tema della manifestazione, perché evidentemente c'è una grande preoccupazione a livello popolare e a livello dei decisori politici su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Vedo che tra l'altro sui giornali si parla di video che saltano fuori, addirittura realizzati dai terroristi, video non mostrati al pubblico in generale, ma in particolare ai giornalisti.
Certamente il fatto che siano video che provengono dalle bodycam dei terroristi che sono state, diciamo, ritrovate sui corpi di queste persone segnala il fatto che ci sono due pubblici diversi. Cioè, Hamas evidentemente registra queste cose per parlare a un proprio pubblico. Immagino che sia atroce sentir parlare di pubblico, però di fatto è così. E allo stesso modo, però, diciamo, Israele utilizza queste immagini per parlare a un altro pubblico, che è sostanzialmente il pubblico occidentale dei media, che va convinto della bontà dell'azione del governo israeliano di ritorsione e rappresaglia rispetto ai terroristi. Devo dire che ovviamente non c'è niente di nuovo nell'utilizzo delle immagini per scopi bellici, diciamo così. Quello che segnalo è che chiaramente sulle bombe non ci sono videocamere, l'uccisione tragica di civili da parte del governo israeliano naturalmente non viene testimoniata se non da parte appunto della stessa comunità palestinese, degli stessi palestinesi che cercano di documentare appunto l'orrore dei bombardamenti. Qui si parla di migliaia di morti, ovviamente anche civili. Ieri si diceva di 30 miliziani uccisi, ma a fronte di 30 miliziani uccisi le cifre parlano, poi non so quanto siano verificate, di 5.000 morti palestinesi. Quindi siamo molto oltre, diciamo, una sorta di bilancio.
L'idea è che però ognuno piange i suoi morti.
Certamente c'è l'uso politico da sempre, da quando sono a disposizione, diciamo, i media, c'è l'uso politico delle immagini, e l'uso politico delle immagini implica che vengano mostrate appunto ai giornalisti per dire: vedete che macellai sono questi di Hamas. Chiaramente sono dei macellai, nel senso che i terroristi che uccidono a freddo dei civili sono dei macellai, però appunto qui la sproporzione delle forze in campo, che mi sembra evidente e innegabile, è una sproporzione anche in termini mediatici, perché chiaramente Israele accede molto più facilmente ai media occidentali, di cui è sostanzialmente parte, diciamo così, anche per una ragioni, diciamo, sostanziali, oggettive, anche condivisibili. Per esempio il fatto che si continua a sostenere che Israele è una grande democrazia, e questa grande democrazia contiene al suo interno anche i propri anticorpi, nel senso che per esempio si cita sempre Haaretz, no, che è un grande quotidiano israeliano che è capace anche di criticare la politica israeliana, mentre invece si sostiene di non ritrovare un omologo presso, diciamo, la comunità palestinese. Naturalmente questo però fa parte della guerra, cioè l'uso delle immagini è un uso bellico, anche se non cruento, certo. Diciamo, però è un...
Va detto che anche gli effetti delle distruzioni, dei bombardamenti sono ripresi, riportati, rivolti al pubblico, diciamo, arabo.
Ricorderete le immagini delle bombe intelligenti riprese, le cosiddette bombe intelligenti riprese dalle telecamere militari, però un bombardamento è molto più asettico dell'uccisione di un civile a sangue freddo, oppure del vilipendio di un cadavere con delle vanghe, come ho letto sui giornali, sì, che è stato trasmesso, perché chiaramente è molto più immediato far vedere, certo, l'uccisione diretta di un civile rispetto a una bomba che comunque di cui nessuno vede bene gli effetti, voglio dire, che immagino sia molto più devastante in termini proprio fisici dell'uccisione con un proiettile, ecco, quindi insomma chiaramente...
Professore, sentivo stamattina la rassegna stampa di RNews 24, Netanyahu sempre più solo.
Hanno ragione coloro che ritengono che, diciamo, la responsabilità, è chiaro che non si può parlare di una responsabilità diretta, non è che, diciamo, Netanyahu è direttamente responsabile del terrorismo di Hamas, però certamente la politica dei governi israeliani di rafforzare, di sostenere, di fomentare gli insediamenti, di fomentare l'occupazione, pensate al fatto che, diciamo, gli israeliani e i palestinesi hanno diritti molto diversi, cioè gli israeliani della forza di Gaza o per esempio in Cisgiordania la sicurezza è controllata dallo Stato israeliano, i documenti che vengono dati ai palestinesi sono documenti dati, forniti e gestiti dallo
Quindi
Stato
siamo ancora lontani, insomma, dall'idea dello Stato palestinese, ecco, mettiamola così.
Certamente non c'è una volontà israeliana finora del governo israeliano di favorire un processo di pace.
Dei due stati, due popoli, due stati, che è quasi diventato uno slogan. Poi si tratta di capire fin dove veramente è realistica questa prospettiva. Ecco, prima di passare a un brano musicale, tra l'altro è un brano di Laura Pausini, Il coraggio che non c'è. Qui forse più che di coraggio si dovrebbe parlare a volte di incoscienza, che invece c'è. Comunque, Borrell, pausa umanitaria. Questa è la proposta che viene in qualche maniera dall'Unione Europea. È realistico parlare di pausa umanitaria in questo momento?
Ma intanto faccio notare che naturalmente l'Europa che si muove sulle uova perde un'occasione, perché Guterres delle Nazioni Unite invece ha parlato di cessato il fuoco, e chiaramente questa differenza lessicale non è una differenza anche sostanziale, perché cessato il fuoco è una cosa, pausa, certo, umanitaria è un'altra, per cui ecco, noi siamo indietro rispetto all'ONU, che già è un'istituzione elefantiaca per i noti motivi legati anche al diritto internazionale, cioè il potere di veto delle grandi potenze, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo addirittura come Europa, dico, più cauti delle Nazioni Unite, che sono la quintessenza della cautela nel diritto internazionale. Quindi figuriamoci, insomma, siamo in una posizione molto, molto arretrata, e contiamo pochissimo, nel senso che qui chiaramente è la grande potenza statunitense che impone le scelte a Israele. Pensate al fatto che gli F-35, per dire quanto Israele dal punto di vista anche militare dipenda dagli Stati Uniti, e mentre gli altri li pagano, a Israele vengono regalati dagli Stati Uniti fondamentalmente. Ora l'ultima commessa mi sembra di 25 F-35, che costano veramente un'esagerazione, e che sono stati regalati, donati dagli Stati Uniti. Questo peraltro segnala anche la sproporzione, appunto, delle forze in campo.
E quindi la pace passa da Washington.
La pace passa dal consenso di Washington, chiaramente. Infatti il fatto che non ci sia stata l'invasione di terra, tutti sostengono, è figlia della decisione di Biden di dire a Netanyahu di attendere, ovviamente, anche in ragione degli ostaggi, chiaramente. Però insomma è chiaro che Netanyahu deve dimostrare l'ira, diciamo, di Israele, Biden invece comanda e decide su altre lunghezze d'onda.
Vabbè, allora noi magari ovviamente continueremo a parlare di questi temi da varie angolature, perché mi rendo conto che le prospettive possono essere diverse, anzi ricordo ai nostri ascoltatori che ci farà piacere conoscere anche le vostre impressioni. Il nostro numero di WhatsApp è il 348-222-7294, quindi adesso mettiamo uno stacco musicale, se avete piacere di porre domande, di fare obiezioni su questo argomento, immagino che non mancano le possibilità anche di fare appunto delle osservazioni, dei distinguo, insomma comunque il nostro modo di WhatsApp, lo ripeto, 348-222-7294, e poi con Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica, parliamo dello sciopero delle donne in prima pagina oggi su Repubblica, fra pochissimo, state con noi.
Un domani che
il coraggio non c'è, Laura Pausini su RWS. Torniamo a parlare con Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Professore, in prima pagina su Repubblica un argomento sorprendente per certi punti di vista: la protesta nel paese nordico, in Islanda, niente lavoro né spesa, le islandesi in sciopero, più diritti alle donne, è il settimo dal 1975. Anche la Premier oggi incrocia le braccia. La Premier è quella dell'Islanda, non la nostra. Stop alla violenza e basta gap salariale. Questo è lo slogan sostanzialmente. Un articolo di Claudia De Lillo. Oggi le donne non lavoreranno, le insegnanti non faranno lezione, le impiegate non andranno in ufficio, le panettiere non faranno il pane. Oggi, 24 ottobre 2023, le donne non faranno il bucato né la spesa, non passeranno l'aspirapolvere, non stireranno le camicie, non accudiranno i figli né i genitori anziani, scorderanno l'appuntamento dal pediatra e il compleanno dello zio. Senza pensieri, saranno leggere perché il carico mentale è ancora più gravoso di quello fisico. E si dice che gli uomini comunque anche in Islanda, insomma, godono di privilegi. Dunque, qui leggo: nel paese stabilmente primo nel mondo per la parità di genere, il divario è stato chiuso al 91,2%, lontanissimo dal 70,5% dell'Italia. Le islandesi non si accontentano e appunto scioperano. Allora, da noi ci chiediamo se la nostra premier ha fatto bene a reagire come ha reagito rispetto ai fuori onda del suo compagno, insomma, e tutte queste cose qua. E lì fanno sul serio, mi pare. Professore, è una cosa... come la vede, insomma?
Intanto vorrei segnalare, tra il serio e il faceto, che questo articolo mi sembra quasi più discriminatorio, perché, diciamo, attribuire alcuni lavori alle donne, per quanto appunto attraverso l'ironia e un po' di semplificazione, parla appunto di donne che fanno il bucato, di donne che stirano
le camicie,
l'aspirapolvere, sì, sì. Francamente
forse l'ha fatta apposta di lavoro. Immagino sì, che, sì. spero comunque, Claudio De Lillo,
sì, però insomma, però, diciamo che a volte sia il linguaggio discriminatorio tra virgolette, naturalmente, si annida anche nelle migliori intenzioni, perché è radicato appunto in una cultura patriarcale, ma qui il discorso sarebbe più ampio. No, per quanto riguarda, intanto vorrei segnalare questo fatto che diciamo, lo dico a favore di chi non lo sapesse, ma diciamo, il gap salariale tra uomini e donne è un dato aggregato, evidentemente, no? Pensate all'Italia: in Italia, a parità di lavoro, sarebbe illegale pagare due persone diversamente per il sesso, oppure per l'etnia, per il genere, eccetera. Cioè, è chiaro che si sta parlando di un dato aggregato, cioè quanto guadagnano complessivamente le donne è una cifra inferiore di quanto guadagnano complessivamente gli uomini, che però fanno lavori diversi. Questo va sottolineato, perché altrimenti uno si immagina che a parità di lavoro due persone vengano pagate diversamente, ma questo in Italia, certo, non è possibile, o almeno formalmente non è possibile, nel senso che se due sono ingegneri e lavorano nella stessa ditta con le stesse funzioni, le stesse mansioni, nello stesso contratto, non possono essere pagate diversamente. Quindi è un dato aggregato, le cui cause io, diciamo, su cui io non intervengo, nel senso che ha appena vinto il premio Nobel per l'economia una studiosa, mi sembra statunitense, no? Statunitense, che si occupa di queste cose, francamente non mi inerpico per questi sentieri difficili. Dico certamente che diciamo, questo è un problema che fanno bene le donne a protestare per questa cosa. È diciamo, interessante anche questo sciopero di genere, ecco, per l'appunto, cioè interclassista, e diciamo che prescinde anche dalle categorie lavorative, cioè tutte le donne scioperano, e questa è una cosa che almeno per noi è inedita, e noi non l'abbiamo mai vista, una cosa che noi italiani intendo.
Certo, senta, ma il fatto che abbiamo la premier appunto per la prima volta, è stato ricordato, no? A un anno dalle elezioni, insomma, c'è stato anche il video di Giorgia Meloni che diceva, insomma, tra le novità c'è anche il fatto che c'è una donna per la prima volta al capo del governo. Però, ecco, lei parlava anche di cattiverie, di situazioni che l'hanno colpita anche molto personalmente. Un suo commento?
Allora, io penso che diciamo il genere da solo non sia sufficiente a determinare, diciamo, la bontà o la non bontà, diciamo, di un ruolo, di come si svolge un ruolo. Io sono più per un approccio, diciamo, intersezionale, come si preferisce dire oggi, cioè quello che interseca le questioni etnico-religiose, le questioni di genere, le questioni di classe sociale. Per esempio, si può essere donne e avere delle posizioni, per esempio, di estrema destra, e chiaramente poi dipende dalle sensibilità politiche del commentatore. In questo caso io parlo per me, e questo ovviamente mi fa dire che il fatto che sia donna mi importa meno di invece delle sue posizioni politiche. Certamente è un passo avanti che una donna finalmente, diciamo, diventi Presidente del Consiglio, però non è sufficiente a dire che è donna per farci essere tutti contenti, tanto più che la Premier vuole essere chiamata il Presidente del Consiglio, quindi diciamo che anche è lei stessa, diciamo, che cerca un po' di obliterare questa dimensione di genere.
Senta, ma quello che è successo, capisco che adesso si rischia il pettegolezzo, però quello che è successo per quel che riguarda il suo compagno, il fatto che certi video fuori onda siano andati in onda e insomma presentati in maniera ripetuta, una sorta di campagna di come la vede? c'è un intento politico, anche se poi magari è all'interno della stessa maggioranza, perché insomma Mediaset.
Sì, ma io ho letto un po' di cose, ma così giusto da rotocalco, diciamo, perché in effetti, però anche se la questione è politica evidentemente, no, io non credo che ci sia un complotto, diciamo così, ma non credo nemmeno, diciamo, alla completa buona fede di un'azienda che comunque è invischiata sia politicamente che economicamente, ovviamente, con le misure e le politiche del governo. Cioè l'azienda è dei figli di Berlusconi. Ora Antonio Ricci è uno che sbandiera la propria libertà ai quattro venti ogni 3x2, c'è da dire che stare 40 anni nella stessa azienda senza pestare mai i piedi a nessuno, tanto da essere cacciati come hanno fatto molti altri, mi sembra che ci possa autorizzare a dire che questa libertà è sicuramente ampia, che però insomma diciamo che c'è anche un po' di retorica attorno a questa.
Va bene, allora Claudio, l'ultima battuta, perché dobbiamo, siamo proprio fuori tempo ormai.
Però che hai bisogno da qui, però mi ha colpito elezioni supplettive a Monza, 19% vince Galliani con il 19%.
Lui dice che non è stato fatto molta promozione di questa, però insomma è veramente una percentuale bassissima.
Quando si parla del consenso degli italiani bisognerebbe stare molto attenti, soprattutto a livello politico. Bisognerebbe ricordare come Augusto, quando veniva incoronato, portato in trionfo, aveva uno schiavo dietro di lui che gli diceva: ricordati che sei un uomo. Alla premier, tutte le volte che parla del consenso degli italiani, bisognerebbe che ci fosse una persona dietro che gli ricordasse: ricordati che hai solamente la percentuale bassissima di consenso dentro una percentuale di votanti bassissima. Ecco, insomma.
Va bene, ok. Allora noi ringraziamo il professor Francesco Maria Tedesco per essere stato in nostra compagnia. A risentirci la prossima settimana. Grazie mille.